صفر.
كمان مرة شوف
تسعة سبعة صفر.
فعل البيت شوي بس.
Ed eccoci di nuovo in diretta, come avevamo detto pochi minuti fa, per portarvi dall'altra parte del mondo, in cui anche qui, insomma, tra repressione e programmi neoliberisti, insomma, non si vive proprio bene. Parliamo di Ecuador. Benvenuto sulle frequenze di Onda Rossa.
Salve.
Aspetta un attimo, ti sentiamo un po' basso, prova ad alzarti. Prova ad avvicinare il microfono. Sì, prova ad avvicinarti. Prova a parlare.
Sente meglio?
Sì, adesso ti sento meglio. Bene. Insomma, grazie per la tua disponibilità. Insomma, noi con te volevamo ovviamente parlare di quello che gli ultimi eventi drammatici che dal 9 gennaio, insomma, hanno sconvolto un po' l'Ecuador, anche se poi erano abbastanza prevedibili, perché sono 2 o 3 anni che si vive un'instabilità dei processi, come potrei definirli, insomma.
Ti sento male, però purtroppo non riesco a sentire bene.
Dicevo, adesso mi senti meglio?
Ecco, ora va benissimo,
Va
sì.
bene. No, dicevo, con te volevamo un po' parlare di che cosa sta avvenendo in questi ultimi giorni in Ecuador, che anche se è vero che è salita la ribalta delle cronache per quello che è avvenuto dal 9 gennaio in poi, insomma, però la situazione di instabilità politica, di repressione, di rivolte delle carceri ha una storia molto più lunga, no? Quindi con te.
Sì, assolutamente, assolutamente. Guarda, allora questo, diciamo, è una situazione politica tutta particolare che va analizzata anche rispetto a come questo presidente e questo governo sono entrati in carica. Sono entrati in carica a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere da parte del precedente presidente Guillermo Lasso, forte espressione delle oligarchie economiche della costa, delle città di Guayaquil soprattutto, banchiere vicino all'Opus Dei, che a un certo punto decide di sciogliere il Parlamento per evitare una procedura di impeachment. Ma già lui in passato aveva più volte decretato lo stato di emergenza a causa della crescente diffusione di rivolte all'interno delle carceri. In quel governo però vorrei ricordare anche che si è verificata nel giugno dell'anno scorso una imponente mobilitazione indigena che ha portato poi a una fortissima, sanguinosa repressione da parte del governo, soprattutto qui nella città di Quito. Quindi quel governo antecedente si è confrontato innanzitutto con un problema interno di sicurezza della criminalità organizzata, ma anche con una fortissima capacità di mobilitazione popolare dei movimenti e delle organizzazioni indigene. Oggi questo governo ha davanti a sé poco più di un anno e mezzo, prima delle elezioni, della scadenza normale della legislatura, delle nuove elezioni presidenziali, per provare da una parte a rispondere diciamo, alle richieste, diciamo, avanzate delle proprie lobby di riferimento e dall'altra dare al Paese un messaggio di pacificazione. Visto che questo è il tema centrale oggi che preoccupa la stragrande maggioranza degli ecuadoriani. Però certo la crisi, diciamo, all'interno delle carceri ha una storia lunga, nasce intorno alle decine di anni fa, circa quando si decise di costruire 3 megacarceri dove rinchiudere tutti i narcos e quindi creare praticamente le condizioni perché queste megacarceri diventassero fondamentalmente dei centri di controllo, no? E di governo anche delle attività all'esterno, ma soprattutto in virtù di una sorta di panpenalismo strisciante che ha moltiplicato a dismisura i reati per i quali si rischiava il carcere. Vorrei ricordare una storia che è veramente tragica e che dà anche un po' il senso di come questa situazione può avere anche una ripercussione nefasta nei confronti non soltanto delle classi più marginali, ma anche dei movimenti sociali. due anni fa, nel corso di una rivolta nel carcere di Guayaquil, fu ucciso un attivista per i diritti dell'acqua, Victor Guayas, che era in carcere perché non aveva gli strumenti economici e finanziari per potersi difendere. E lui fu ucciso appunto nel fuoco incrociato di due bande che si stavano scontrando per il controllo del territorio, ed era all'interno del carcere ingiustamente perché aveva soltanto lottato contro un'impresa mineraria del suo paese. Allora questo vi dà anche l'impressione di come, l'idea di come questa situazione rischia veramente di ripercuotersi sulle classi marginali e marginalizzate, che sono sempre più impoverite, diciamo, dell'applicazione di dottrine neoliberiste e in ossequio, diciamo, del mandato che viene dal Fondo Monetario Internazionale.
Sì, perché c'è anche da dire che, insomma, è stato dichiarato questo stato di emergenza, stato in cui, insomma, non mi ricordo la dicitura precisa, in cui però
conflitto armato interno, sì.
Perché così, insomma, si può usare l'esercito sia dentro le carceri ma sia dentro qualsiasi luogo pubblico, se non erro. Però contemporaneamente,
diciamo che questo era già possibile prima, infatti quella è la cosa che ci lascia perplessi gli osservatori. L'impressione nostra, di molti di noi che ci confrontiamo poi qui a Quito, è che la dichiarazione di guerra fosse soltanto un colpo d'effetto per ricompattare l'opinione pubblica, per creare questo stato di emergenza per qua che può servire poi a giustificare qualsiasi cosa, ad esempio l'aumento dell'IVA al 15% o
infatti è proprio di quello che ti volevo chiedere.
Esatto. Sì, allora la cosa interessante da notare a mio parere è questa, che accanto a queste misure repressive, tra l'altro vorrei ricordare che poi il presidente Noboa ha presentato anche 20 quesiti per una consultazione popolare che dovrebbe svolgersi a marzo, quindi tra due mesi, che riguardano l'impunità dell'esercito e della polizia da una parte, l'uso dell'esercito per l'operazione di ordine pubblico, la possibilità per i militari di portare armi addosso anche quando sono fuori servizio e altro. Ci sono stati inseriti alcuni provvedimenti che poco hanno a che vedere, perché vengono utilizzati come pretesto per raccogliere finanziamenti per la lotta e la guerra contro i narcos. Ad esempio c'è un provvedimento che riguarda la liberalizzazione, l'ulteriore apertura agli investimenti diretti esteri. E poi ci sono leggi economiche e finanziarie, ad esempio, che servono agli interessi delle oligarchie di riferimento, soprattutto quelli dell'agribusiness, che appunto avrebbero vantaggi enormi sia per quanto riguarda la flessibilizzazione del mercato del lavoro che anche per, diciamo, incentivi fiscali per le loro attività di esportazione. Quindi si nota fondamentalmente un uso strumentale del concetto di guerra e della situazione di guerra che la maggior parte dei giuristi non giustificano, anche perché paradossalmente finisce per riconoscere, diciamo, le bande di narcos come soggetti politici, come interlocutori o parti belligeranti, e dall'altra, grazie appunto a questa creazione di questo stato di guerra anche nella mentalità del popolo ecuadoriano, vengono proposte delle misure che altrimenti avrebbero avuto una forte opposizione popolare, come ad esempio la rimozione dei sussidi di carburante, che è stato il detonante della rivolta di cui parlavo prima, appunto quella dello scorso anno qui a Quito.
Sì. Sì, in effetti, perché poi l'Ecuador, per, insomma, anche raccontarlo a chi ascolta questa radio, è un paese in cui le realtà indigene, le proprie organizzazioni, il CONAI è molto, molto forte, no? Un peso addirittura, se non erro, ha anche un proprio partito politico che ha partecipato alle elezioni.
Diciamo che ha un partito di riferimento, Pachakutik, che non è soltanto partito di riferimento da CONAI. Diciamo, negli ultimi tempi ci sono state alcune frizioni tra il partito, tra l'ala politica e l'ala di movimento, che ora sono rientrate. Diciamo che Pachakutik nelle ultime amministrative di due anni fa è riuscito a ottenere importanti affermazioni sui territori, però non in Parlamento, dove hanno un pugno di parlamentari. Ma la cosa interessante è che il paese comunque ha un Parlamento da una parte, un presidente che non esprime la maggioranza del paese, ma che è stato eletto anche in chiave, diciamo, al ballottaggio, diciamo, da parte della popolazione per evitare il ritorno, diciamo, del partito della rivoluzione cittadana, quello che fa riferimento all'ex presidente Rafael Correa, ma esiste un contropotere territoriale, diciamo, di amministrazioni locali, di municipi indigeni, ma anche di grandi città come Cuenca, Quito e Guayaquil o Cuenca, che sono in mano alle sinistre. E poi esiste un'altra forma di contropotere, che è quella dell'autogestione e autogoverno dei territori indigeni, che oggi sono spazi, diciamo, di lotta permanente contro l'estrattivismo. E non è un caso che nella dichiarazione che ha fatto la CONAIE, appunto, sullo stato di emergenza e sulla criminalità, c'è un'esortazione alle comunità e ai territori di vigilare, di convocare, riorganizzare le loro guardie indigene, che sono poi le organizzazioni locali che vigilano e controllano i territori.
Sì, sicuramente, anche perché appunto era proprio questa, diciamo, la spaccatura del paese a cui mi riferivo, perché poi oggi ci si può anche stupire del perché, no? Viene l'Ecuador, insomma, dai numeri che escono fuori è sicuramente diventato uno dei paesi in cui il numero degli omicidi o i massacri delle carceri sono stati negli ultimi anni molto in aumento, quasi dichiarato, non mi ricordo, insomma, a che punto è, però, insomma, più pericoloso di altri paesi del Latin America, ma perché è diventato un po' il concentrato di alcune politiche anche qua, insomma, di ammorbidimento, potremmo dire, delle frontiere tra la Colombia, e quindi questa ha fatto sì che la pervasività di queste frontiere, alcuni passaggi delle rotte del narcotraffico passassero più per l'Ecuador, per i porti, no?
Assolutamente, assolutamente. Guarda, c'è un combinato disposto, abbiamo capito, hai visto un po' quello che è successo nelle carceri. C'è indubbiamente l'impatto di politiche neoliberiste che hanno diciamo ridotto al massimo gli investimenti sociali, e quindi hanno creato ampie sacche di marginalizzazione e di povertà soprattutto nelle grandi città come Guayaquil, e quella crea una condizione, appunto, in cui poi i narcotrafficanti hanno accesso a manodopera a basso costo sotto un certo punto di vista. Mi raccontavano, appunto, che una buona parte, diciamo, dei pistoleros che vengono assoldati sono ragazzi giovanissimi delle periferie che vengono assoldati per due soldi per andare a tirare il grilletto a scalare. Quindi esiste un problema di connessione tra le dottrine del shock, diciamo, del fondo monetario, le politiche neoliberiste, l'impoverimento del paese e la disponibilità di manodopera. Poi sì, c'è un paradosso che va preso in considerazione. L'Ecuador ha una costituzione che riconosce il diritto umano alla mobilità umana, e quindi ha sempre avuto le frontiere aperte. Inizialmente per i rifugiati colombiani che fuggivano dalla guerra si parla di almeno 300.000 colombiani che sono nel paese, e poi per i venezuelani che transitavano per andare poi in Perù e in Cile, in questo caso si parla di quasi mezzo milione di venezuelani, e non c'era mai nessun controllo alla frontiera. Ora si sta chiedendo, diciamo, perlomeno la verifica della pedina penale o del certificato di buona condotta per chi arriva, però il paese è stato, diciamo, a livello internazionale paradossalmente uno dei principali paladini del diritto alla mobilità umana per l'abbattimento delle frontiere, della circolazione delle persone, però il problema è che poi loro hanno abbattuto anche le frontiere alla circolazione degli investimenti stranieri, e questo ha creato questa situazione di paradosso.
Sì, in effetti poi questo ha permesso anche che grandi gruppi sono stati esonerati, insomma, proprio dal pagare le tasse, tra questi gruppi che hanno avuto gli esoneri da versare le tasse allo Stato c'è lo stesso gruppo del presidente ora in carica, che, lo ricordiamo, è presidente,
esatto,
da 50 giorni,
esatto,
quanto più o meno.
Infatti la grande critica che si fa a questa idea di alzare l'IVA al 15% è che in effetti prima di tutto si dovrebbero far rientrare i capitali esportati da parte delle grandi oligarchie. Appunto la famiglia Noboa, vorrei ricordarlo, è il più importante produttore di banane dell'Ecuador, quindi il più importante in America Latina, e lo stesso presidente Lasso, l'ex presidente, uno che aveva il controllo della flotta bananiera, quindi queste sono, diciamo, sono considerazioni da fare, che poi alla fine appunto le risorse di questo paese esistono e come, soltanto che non vengono poi prese a chi le ha e redistribuite equamente. Tra l'altro vorrei ricordare che una delle più importanti gravi crisi dell'Ecuador, quella del 99, che poi portò alla dollarizzazione e a un colpo di Stato tra militari e indigeni, che cacciò appunto l'allora presidente Baguad, venne fu generato proprio da quello che viene chiamato istoriato bancario, ovvero sia una scenatura di blocco e congelamento dei conti bancari per aiutare le grandi oligarchie economiche e finanziarie del paese, che quindi continuano comunque in un certo senso, penso, avere una forte presenza, una forte incidenza politica in tutto quanto tutta la vita, diciamo, dell'Ecuador.
Sì, un'ultima domanda volevo dire, perché leggevo alcune dichiarazioni di un economista, non so, Pablo Davalos, no? Che affermava appunto che non è la prima volta che i grandi gruppi economici del paese, almeno negli ultimi anni, beneficiano di questa misura, diciamo, di sconto di tasse, di come potremmo definirlo così banalmente, no? Che non pagano praticamente, certo. Sono esonerati, certo, dalla tassa sui propri profitti, no? Oh, perché questo era già accaduto con i governi, come l'hai definiti te precedentemente, neoliberisti di Moreno o di Lasso. Però esatto. Questi gruppi in questo momento sono dei grandi debitori nei confronti dello Stato, quindi parliamo veramente di, mi sembra che la cifra è intorno ai 1.200 milioni di dollari, no?
Sì, che sarebbero praticamente tanto quanto il governo pensa di poter generare con l'aumento dell'IVA, per dare un'idea.
Quindi, come dire, rubare ai poveri per dare ai ricchi.
Sì, non far pagare i ricchi per togliere i poveri, fondamentalmente.
Bene, e come pensi, insomma, quello che volevo chiederti è come pensi che, insomma, l'evoluzione, perché ora...
Guarda, allora,
perché vista da fuori, insomma, la situazione sembra molto come dire, in stato appunto d'assedio, di guerra, eccetera. Da quello che racconti te è più una modalità, però le misure economiche stanno passando.
Allora io mi sono acchito da 3 mesi, sono molti anni che vengo in Ecuador. Io ho avuto anche la sorte, la buona sorte di partecipare alle mobilitazioni popolari che portarono poi all'insurrezione del 99, e lì veramente, se dovessi fare il confronto tra la situazione che era in quel momento, la presenza dei militari nelle strade in Ecuador, a Quito in quel momento, quella di oggi, non c'è assolutamente paragone. Qui dove tutta la parte centrale di Quito, insomma, si continua la vita normale, mi dicono che nelle periferie ci sono presenze di militari, però sono soprattutto per operazioni mirate di perquisizioni o blocchi stradali. La cosa che veramente preoccupa, ne parlavamo oggi qui in famiglia, è una sorta di accanimento dell'opinione pubblica contro l'altro, contro il diverso. Quindi se uno oggi, un giovane oggi, che fa parte magari di una di un gruppo giovanile, un rapper o uno che fa parkour o altro, viene fermato per strada, la polizia subito automaticamente lo associa a una gang e quindi viene trattato senza alcun tipo di rispetto nei confronti dei suoi diritti, ma soprattutto c'è una sorta di sentimento diffuso di farsi giustizia da soli. La cosa che a me ha più spaventato in queste ultime volte che sono venuto in Ecuador, la seconda volta in un anno e mezzo, è la costituzione di milizie, ma comunque sia di vigilantes nei quartieri. Sono cittadini che magari vigilano e minacciano, diciamo, di violenza chiunque si possa avvicinare con intenzioni, diciamo, criminali. Ma quando si parla di ladri o di taglieggiatori, loro assimilano anche giovani marginali. Allora c'è il rischio veramente che a un certo punto questo paese, che già non gode di grande cultura del rispetto dei diritti umani, possa trovarsi una sezione di violenza legittimata anche da parte di cittadini, e questa è una cosa che a me preoccupa molto, non tanto diciamo il fatto che è anche collegato al fatto che poi oggi il dibattito pubblico, lo spazio pubblico è completamente militarizzato, appunto in nome di questa nuova guerra, e quindi la situazione rischia veramente di essere una situazione di conflitto latente, permanente, nei fatti, e non tanto in quello che può sembrare all'esterno, no? Una situazione di guerra civile o di colpo di Stato, ma proprio nella quotidianità la polizia, l'esercito si sentono autorizzati a avere, diciamo, una forma assoluta arbitrarietà nei confronti dei modi nei quali vengono poi esercitate queste operazioni di ordine pubblico. E questa è una cosa, insomma, che preoccupa, perché oggi può essere un ragazzo di periferia, domani può essere un attivista per i diritti dei popoli indigeni o un attivista che lotta contro un'impresa dell'agribusiness. E quindi la necessità è quella proprio di garantire che esista un monitoraggio indipendente internazionale che possa prevenire o denunciare questi casi che rischiano di essere molto diffusi, di eccessi da parte delle autorità.
Bene, io ti ringrazio, magari avremo modo di risentirci, ovviamente se ci sono novità, altre cose, puoi sempre, insomma, darci delle notizie, anche degli audio che noi con volentieri manderemo per aggiornare chi ascolta questa radio.
Con gran piacere. Grazie.
Grazie
a voi.
Grazie, grazie.
A presto, buona serata.
Ciao.
من 2007 عالم تمشي دغري واحنا فجرونا